e tutti gli interrogativi che ci stiamo ponendo, anche se qualcuno ha avuto l'impressione che le finalità degli interrogativi siano quelle di cercare dei colpevoli, in realtà tutti gli interrogativi che ci siamo posti sono finalizzati a comprendere dove abbiamo sbagliato e cosa dobbiamo fare la prossima volta. Siamo partiti da un'affermazione, una considerazione fatta dall'amico Paolo Vines, che diversi mesi fa ha sollevato questa questione, ha sollevato l'ipotesi che questa pandemia rischia di essere la prima di una serie di eventi analoghi, tant'è che già questa mattina i quotidiani nazionali si fa riferimento a un rischio di un'altra pandemia suina in arrivo. Quindi nasce il primo interrogativo. Cosa possiamo ipotizzare dal punto di vista delle strategie di prevenzione primaria? Io certamente non ho dato una risposta a questo quesito. Non sono uno scienziato, sono un manovale, sono una persona che legge quello che viene scritto, le considerazioni che vengono fatte, e a questa domanda non so rispondere, ma ho l'impressione che ci sia una grandissima confusione generale su questo tema, perché ovviamente una chiave di lettura ambientalista dell'evento ha richiamato l'idea dell'effetto correlato a una contraddizione, cioè una contraddizione tra l'attività produttiva dell'uomo e la distruzione di ecosistemi. Ora, che cosa possiamo prevedere per prevenire nuovi spillover? Ammesso che noi dobbiamo prevenire gli spillover, visto che non tutti gli spillover hanno gli stessi impatti e le stesse conseguenze. Quindi, se l'idea ecologista di un effetto correlato ad uno squilibrio tra l'attività umana e la tutela della natura è un'idea suggestiva, affascinante, certamente in parte anche fondata, non c'è nessuna chiarezza su come noi possiamo cambiare quella relazione disturbata, forse, tra il distretto e il pangolino che si è catapultato sugli operai di Wuhan, dando a carico di questi operai alcuni primi sintomi che sono stati trascurati e dai quali poi è nata la pandemia. Io praticamente non lo so. Allora mi pare che non so cosa possiamo fare. Allora, personalmente e con la rete di associazioni con le quali io lavoro, ci siamo focalizzati di più sul problema della prevenzione secondaria. Cioè, considerato che lo spillover è fuori dalla nostra portata, come fenomeno da ostacolare o da prevenire, abbiamo cercato di dare chiave di lettura dell'evento pandemico come evento occupazionale. Quindi lo scenario che abbiamo cercato di delineare è questo. Che cosa sarebbe successo in Italia se le norme di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro fossero state rigidamente rispettate? Non sono state rispettate per una serie di fatti, di problemi. Abbiamo detto, forse con un'immagine abusata e retorica, però abbiamo detto che una volta il movimento pacifista chiedeva, rivendicava di svuotare gli arsenali e di riempire i granai, in questo momento ci viene da pensare che bisognava svuotare gli arsenali e riempire i magazzini di mascherine FFP3. Questo non è stato fatto. Non è stato fatto perché il ceto politico italiano, i governi italiani da 50 anni a questa parte hanno ritenuto importante decisivo fare scorta di bombe nucleari a Giuliano e altrove, e non hanno ritenuto opportuno fare scorta di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori che mancavano nella maniera più assoluta, nonostante che fosse necessario e obbligatorio elaborare un piano pandemico che non è stato elaborato. I virologi non concordano tra loro sulle forse previsioni per il futuro. Alcuni dicono che possiamo aspettarci una pandemia ogni 10-40 anni, qualcun altro dice no, ogni 5-10 anni. In verità, nessuno di noi è in grado di prevedere che dopo 6 mesi dalla prima pandemia se ne sviluppi un'altra. E allora cosa possiamo fare? Lo scenario che noi abbiamo immaginato, uno scenario fuori dalla realtà, se pensiamo a quello che è successo in Lombardia, in Emilia Romagna, è un scenario nel quale la prevenzione, gli strumenti della prevenzione secondaria, gli strumenti per il contenimento della pandemia fossero agevolmente disponibili. Che cosa sarebbe successo? Noi fin dall'inizio della pandemia abbiamo insistito in un tentativo di interruzione a senso unico, a ASL con la regione, con l'INA e con altri enti istituzionali. Abbiamo cercato di capire qual era il peso all'interno del fenomeno delle persone contagiate, il peso del lavoro occupazionale di questo fenomeno. Solo molto tardi, verso metà maggio, hanno cominciato, per realtà un po' prima, la USP di Bologna ha cominciato a pubblicare dati sulla collocazione occupazionale dei positivi a Covid, e lentamente, da subito, forse anche a seguito delle nostre pressioni, lentamente sono venuti fuori alcuni dati che ci dicevano che il 25% dei contagiati provengono dal comparto ospedaliero, poi questo 25% è stato allargato al 28%, includendo assieme all'ospedaliero il comparto sociosanitario. Noi abbiamo espresso le perplessità su tutti quelli, abbiamo detto ci sono eventi di contagio anche in altri comparti lavorativi, e qui poi dopo alcuni mesi è scoppiato il bubbone che tutti conosciamo e che si chiama azienda Bartolini. Allora, se il 30-35% dei positivi appartengono al comparto sanitario, dobbiamo anche ragionare su quante persone questi lavoratori del comparto sanitario hanno potuto nelle loro relazioni contagiare. Se ognuno di loro ne ha contagiati due, ha contagiato due persone, arriviamo dal 25% al 75-80-85%. E allora qui è, rispetto a questo evento, è completamente sfranata qualunque possibilità di creare una barricata all'interno dei luoghi di lavoro, che non avrebbe azzerato l'epidemia, non avrebbe azzerato la pandemia, però l'avrebbe contenuta entro limiti molto più facili da gestire, perché questo avrebbe avuto come effetto la riduzione dei contagi, la riduzione dei sintomatici e di conseguenza la riduzione delle esigenze di assistenza specialistica, di rianimazione ospedaliera, eccetera. Questo sistema di prevenzione è completamente sfranato, ed è il sistema a quale noi dobbiamo fare riferimento nel prossimo autunno o nei prossimi anni, nel caso in cui si dovessero riprodurre eventi di questo tipo. Che cosa è successo a Bologna, nell'azienda Bartolini? È successo la più ovvia che si poteva immaginare, e cioè che trascurando il luogo di lavoro come il luogo del potenziale contagio, si è scoperto all'improvviso che ruotavano attorno in questa azienda, da piccola, 107 casi di soggetti positivi, non tutti i lavoratori, anche alcuni di loro sono contatti, sono familiari. Si è focalizzata l'esistenza di un focolaio enorme che partiva, o comunque si implementava in un luogo di lavoro andando a contagiare familiari e contatti, con nessuna, diciamo, differenza, non in termini, diciamo, di quantitativi, con quello che è successo nei decenni passati, per esempio con l'amianto, anche per l'amianto abbiamo avuto casi prevalentemente occupazionali, lavorativi, e poi casi cosiddetti paralavorativi rappresentati dai familiari che convivevano con persone che lavoravano con l'amianto. Allora, io non entro nel merito delle cronache che hanno guardato questa lista che si chiama Bartini. Dico però che i messaggi che sono stati diffusi dall'azienda USL sono assolutamente contraddittori. D'altra parte, la USL di oggi è qualcosa di totalmente antitetico rispetto all'idea che aveva della USL il suo fondatore, cioè Giulio Mazzacane, come diceva Democratico, che vedevano nella USL il luogo di organizzazione di autodifesa dei cittadini. La USL è diventata un ente burocratico di mano al centro politico, che non si relaziona assolutamente con il sociale, non si relaziona assolutamente con l'esterno. Infatti noi abbiamo ripetutamente chiesto dati, chiesto specifiche, chiesto approfondimenti sulle valutazioni di tipo epidemiologico. Non è filtrata assolutamente nessuna, non è stata recepita nessuna delle nostre questioni, e quindi abbiamo navigato al buio. Ora